Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Allora, siamo alla nona puntata di Transfeminonda e questa volta parliamo di degli stati generali, un'assemblea importantissima che si tiene a Roma nelle giornate dell'11 e del 12 dicembre e che vede appunto l'impegno di un movimento che in tutti questi mesi è cresciuto intorno alla battaglia per l'approvazione del DDL Zan, ma soprattutto che è cresciuto intorno ad uno slogan di cui parleremo anche durante la puntata, che è appunto molto più di Zan, perché comunque questo DDL ovviamente non bastava assolutamente al movimento. Oggi ne parliamo qui con Babs di Rivolta Pride, con Luca dei Conigli Bianchi, con Enrico del Palermo Pride e con Vitto del Checkpoint. E prima di iniziare a parlare degli stati generali, chiederei proprio a voi che siete qui con noi in questa puntata di presentarvi e raccontare anche quelle che sono le vostre realtà. A chi passo il microfono? Vuoi cominciare tu, Babs?
Ok, ciao a tutte e tutto. Sono Babs, io faccio parte di un collettivo che si chiama Laboratorio Smascheramenti e che sta in questa rete di Bologna che si chiama Rivolta Pride e che in realtà si interseca esattamente con questo percorso molto più di Zan, perché nasce come una rete di collettivi, associazioni, singole e singolu proprio intorno allo slogan molto più di Zan. È una realtà che si sta ancora definendo, ma che è stata in grado di portare 30.000 persone il 3 luglio nelle strade di Bologna con appunto questo Rivolta Pride, che per la prima volta nella storia dei Pride della città era un Pride completamente auto-organizzato dal basso, in modo orizzontale, in maniera assembleare e senza appunto patrocini da parte delle istituzioni. Per noi è stato un risultato meraviglioso, anche perché ci ha permesso di superare, no, quella dicotomia fra movimento e associazioni, che è un po' anche uno degli obiettivi proprio di questi stati generali, nel senso che le associazioni in qualche modo hanno compreso e comprendono che c'è bisogno di un movimento nel momento in cui si vanno a portare, no, anche delle istanze, o si va a parlare anche con le istituzioni. Dall'altro lato anche noi come movimento, diciamo, più antagonista storicamente ci siamo impegnati a supportare dei cambiamenti anche materiali e strategici attraverso la concertazione. È quindi un percorso che si interseca ovviamente con il movimento Nuna di Meno, perché l'impianto, ecco, dei valori è quello transfemminista e che quindi ha una visione intersezionale delle discriminazioni e conseguentemente delle lotte che portiamo avanti.
Vai Babs, lancia tu il microfono verso qualcun altro.
Allora io lancio a Luca.
Grazie Babs, grazie a tutto. Mi riallaccio all'ultima cosa che ha detto Babs, che secondo me è uno dei punti più interessanti degli stati generali, ovvero questa ambizione a tenere insieme mondi che nel passato non sempre hanno saputo collaborare, no? E io ora, va bene, qui parlo a nome dei conigli bianchi, per esempio, che sono un collettivo, ma che poi sono, si sono anche formalizzate come associazione, per esempio. Quindi, cioè, noi continuiamo a lavorare come se fossimo il collettivo più sgarrupato del mondo, però legalmente, tendenzialmente, saremmo entrati nell'Olimpo delle associazioni. Poi nessuno di noi sa scrivere niente, e quindi diciamo che per presentare l'associazione o il collettivo che dir si voglia, insomma, posso solo dire che siamo un gruppo di persone si erano coinvolte. Molte di noi sono persone che vivono con l'HIV, ma non tutte. Nasciamo semplicemente dall'esigenza personale di prendere parola in quanto persone che vivono con HIV, per provare a ridisegnare un po' l'immaginario che circonda questo tema, che nei media mainstream, ma anche nel mondo dell'associazionismo, è sempre ridotto a un tema semplicemente medico, scientifico, mentre noi crediamo fermamente che sia un tema estremamente politico e che ci parla in primis di relazioni, della modalità di avere relazioni sessuali, sentimentali, e quindi diciamo che nasciamo nel piccolo ma ambizioso sogno di rivoluzionare la comunicazione intorno all'HIV, e niente, e crediamo molto nell'unione che fa la forza e nella collaborazione, quindi siamo sempre pronte e pronto a collaborare sia col movimento che con alcune associazioni. Infatti lo stiamo facendo da qualche anno, e niente, vediamo, piano piano le cose stanno anche cambiando, però sicuramente al di là del lavoro culturale c'è bisogno anche di interfacciarsi a un certo punto con le istituzioni per avere dei cambi appunto strutturali, perché sennò sembra a volte di svuotare il mare col cucchiaino, no? E, ok, basta. passerei la parola a Vitto, se facciamo questa staffetta di microfoni.
Ciao a tutti, io sono Vitto, il mio collettivo di appartenenza è il Laboratorio Smascheramenti, di cui ha già parlato Babs, col quale abbiamo dato vita e attraversato moltissime reti in questi anni, tra cui ovviamente anche quella di Rivolta Pride di cui diceva Babs, e inoltre collaboro con il Milano Checkpoint, che è una realtà appunto milanese, community based, con una struttura associativa, formata dalle sezioni milanesi di Unlights, ASA, NPS Onlus, Lila e anche Arcigay. Il Milano Checkpoint si occupa di fare prevenzione e sensibilizzazione su STDs in generale, malattie a trasmissione sessuale in generale, e su HIV in particolare, facendo test tutte le settimane, tutti i mercoledì per HIV e sifilide, e facendo anche test in piazza e insieme alle altre realtà che compongono il Milano Checkpoint in diversi locali milanesi, luoghi di aggregazione di socialità frocia, e inoltre ha un progetto PrEP che attualmente conta intorno a 600 PrEPsters o PrEPper che dir si voglia, quindi utenti PrEP, che è poi l'aspetto di cui io maggiormente mi occupo. E direi che sono stata asciutta e posso passare la parola a Gulla.
Ciao, userò per rivolgermi a voi il pronome collettivo neutro raga, così evitiamo le declinazioni di tut. Sono Enrico, a questo percorso degli stati generali partecipo come membro di Palermo Pride, anche se io sono nato e cresciuto a Palermo ma abito a Pisa, e il motivo è che il Palermo Pride è una bestia un po' strana, è un'associazione di associazioni che in realtà però ha anche delle caratteristiche, diciamo, flessibili dal punto di vista organizzativo, che consente anche la partecipazione in forma orizzontale. Nel senso che utilizza vari metodi decisionali, tra cui anche questo coinvolgimento di single e realtà esterne, cioè che non necessariamente fanno parte dell'associazione Palermo Pride, un meccanismo che è stato sperimentato l'anno scorso in piena pandemia, cioè nell'estate 2020, quando non era possibile, per, almeno per il Palermo Pride, fare un Pride in presenza, e ci si inventò questa rete Non è il Pride, che doveva servire proprio a gestire questa situazione bizzarra nella quale il Pride si è svolto in forma frammentata su 12 piazze di Palermo diverse, ognuna delle quali affidata a una realtà vicina o organica al Palermo Pride, con l'idea che è quella che ha sempre guidato l'organizzazione, che è quella di utilizzare il punto di vista LGBTQIA+, di cui siamo portaturu, però per dire qualcosa di molto generale, cioè noi vogliamo occuparci di persone LGBTQIA+. Da persone LGBTQIA+, di questioni lavorative, di questioni relative alla salute, al sistema sanitario pubblico, eccetera, eccetera. Ed è, secondo me, interessante il fatto che, come dire, io da finocchio antagonista che ha fatto tanti anni politica a Pisa, educata dalle bolognesi di smaschieramenti a distanza, mi ritrovo qualche anno fa ad arrivare a Palermo, mentre c'era la mobilitazione per il decreto Cirinnà, invece, a provare a portare tutta la mia rabbia antagonista verso Arcigay e le associazioni istituzionali, dicendo: ma voi non parlate di poliamore, non parlate di polirelazioni, non parlate di riappropriazione diretta, di autogestione della salute pubblica, e mi venne risposto in particolare da Mirko Pace, che di Arcigay Palermo, che ora è anche uno dei miei migliori amici: e perché non vieni a dirlo in piazza? Come dire, cioè, con un atteggiamento che mi ha fatto anche, come dire, molto maturare, perché si stava già realizzando lì una forma di compenetrazione tra l'elaborazione, diciamo, quella che noi abbiamo chiamato queer nel corso degli anni, del decennio scorso, mutuandola dal mondo anglosassone, e che, diciamo, rappresenta quella parte più antagonista del movimento di cui parlavano Babs, Luca e Vitto, sia tutta la parte di associazionismo più istituzionale, che ha portato il Pride a essere veramente un laboratorio interessante su Palermo, riuscendo anche a tenere insieme la strada del finanziamento pubblico, e diciamo, della rappresentatività istituzionale, con delle pratiche di movimento anche piuttosto radicali. Naturalmente, dopo il decreto Zan, quest'anno non ce la siamo sentita di far tenere lo striscione alle istituzioni. Gli abbiamo detto: quest'anno il Pride è nostro, se volete partecipare molto bene, ma quest'anno parliamo noi, e parliamo noi perché siamo veramente incazzato. E questo è anche il motivo per cui, anche con l'esigenza di uscire dal territorio palermitano e siciliano, e cercando una proiezione invece più nazionale, si è deciso di partecipare anche a questo processo degli stati generali, che secondo me, vabbè, ci ritorniamo dopo, però secondo me, c'è qualcosa di più che si può auspicare da questo movimento, che non sia soltanto, per noi la riforma sociale e quindi anche una pacificazione con le associazioni. Secondo me esprime anche un bisogno non soltanto di movimento, ma anche proprio di, come dire, di cambiare strategia, da parte dell'associazionismo nazionale. Però, insomma, poi ci torniamo magari meglio, non voglio rubarvi troppo tempo ora.
Io vi ringrazio tantissimo per questa presentazione. Direi che ci ascoltiamo un brano musicale e poi cominciamo a parlare proprio degli stati generali e del processo che ha portato a questa costruzione.
Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture. Ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no.
got no friends, ain't got no nothing.
Torniamo quindi a quello appunto che è il contenuto di questa puntata, cioè il lancio di questa assemblea nazionale dell'11 e 12 dicembre a Roma, dal titolo Stati generali, e poi parleremo anche del significato di questo titolo. Prima però di passare appunto alla presentazione di questa assemblea, io chiederei a qualcuno di voi o anche a tutto quello che vogliono farlo di raccontare un po' il processo che ha portato alla convocazione di questa assemblea. Sappiamo è stato un anno estremamente importante da questo punto di vista, che ha generato anche un dibattito e anche la possibilità di una presenza forte da parte del movimento nelle piazze, se pensiamo appunto alla manifestazione nazionale del 15 maggio, che ha segnato anche, forse rispetto a quello che diceva appunto Enrico prima, un cambiamento notevole rispetto proprio alle pratiche, nel senso che forse era da tempo che non si vedeva in una manifestazione di questo tipo prendere la parola direttamente sui contenuti e con appunto i corpi che vivono, no, questa situazione e queste situazioni sulla loro pelle, no? Non si è parlato in nome e per conto di associazioni, non si è parlato per sigle, ma si è parlato appunto di contenuti, di corporeità, di vissuti, di violenze, ma anche di resistenza, ma anche di richieste forti di alternative, di percorsi. Quindi appunto vi chiederei un po' di raccontare tutto tutto quello che è successo appunto in questo anno e collegato anche al significato di Molto più di Zan, al modo in cui questo DDL comunque è stato costruito e quindi il significato di stesso di Molto più di Zan e anche appunto come appunto si è lavorato in questo processo e come si sta costruendo anche questa assemblea. Quindi non so chi di voi ha voglia di intervenire, io direi anche in forma proprio di dialogo, magari aggiungendo anche dei pezzi, ditemi voi chi vuole iniziare a parlare di questo.
Io posso partire ricordandomi e ricordandoci che come Beside Pride, perché all'epoca Rivolta Pride non era ancora nato, nel luglio del 2020, quindi eravamo in piena pandemia, a Bologna abbiamo chiamato una piazza dal titolo Molto più di Zan, e poi ce ne sono state in quell'anno e nell'anno a seguire moltissime altre, diciamo come tutte correndo dietro l'iter parlamentare di questa legge, che avevano l'idea per cui la legge, il disegno di legge Zan era sì necessario, opportuno, utile, ma non esauriva neppure lontanamente le nostre richieste, non rispondeva neanche lontanamente alle nostre richieste e ai nostri bisogni. L'idea era fondamentalmente per la piazza bolognese e anche quelle successive, che non è l'inasprimento a costo zero delle pene che serve per eliminare una violenza, quella eterocis patriarcale, che è sistemica e strutturale. Ma serve ben altro lavoro, un lavoro culturale e una lotta che è quella che poi ci proponiamo. Da quell'esperienza lì sono nate tante piazze italiane. A un certo punto, in un momento topico dell'iter parlamentare, grazie a anche alcune associazioni nazionali, come per esempio il Mieli di Roma, si è iniziato a parlarsi, fondamentalmente abbiamo iniziato a parlarci. Chi voleva chiedere l'approvazione a tutti i costi, chi sentiva il bisogno di spingere comunque per una rappresentazione più complessa, articolata delle nostre istanze e dei nostri bisogni anche all'interno delle mobilitazioni correlate al DDL Zan, ciò ha portato a delle assemblee a maggio molto partecipate, molto ampie online, da cui poi è nata Piazza del Popolo il 15 maggio a Roma, che, come ricordavi tu, Mari, è stata in maniera inedita una piazza nazionale partecipata da molte associazioni nazionali strutturate, oltre che da collettivi e realtà queer, in cui non c'è stata la sfilata di associazioni, ma la presa di parola delle soggettività direttamente interessate su dei campi tematici che erano stati ovviamente discussi in assemblea. Dopodiché, dopo questa piazza qui, ovviamente ci sono state il Molto più di Zan, come dire, ha continuato a attraversare le mobilitazioni e tutti i Pride dell'estate del 2021 fino al momento in cui si è ovviamente arenato al Senato, sempre con la presenza di questa, diciamo, articolazione fra chi chiede l'approvazione a tutti i costi, in ogni caso, comunque, a prescindere, e chi invece, al di là del merito del contenuto della legge, vuole e sente il bisogno di rappresentare, di esplicitare che quella legge non ci basta, che sono fondamentalmente diciamo le briciole. Ecco, queste visioni sono anche un po' il correlato di quello che Gulla prima, in più in generale, diceva quanto a due forme di fare movimento e rappresentare le istanze queer LGBT, una movimentista, una delle associazioni, che hanno vissuto delle strade separate negli ultimi, direi, decenni in Italia, e con metodologie, pratiche di lotta diverse, alcune più istituzionali, altre più orizzontali, tutte legittime e efficaci, che però si rendono conto che c'è bisogno, dopo l'enorme violenza che abbiamo subito istituzionalizzata, parlamentare direttamente con il leader del DDL Zan, che c'è bisogno di cambiare metodo, di cambiare modalità di fare movimento, e che quindi si incontra proprio a partire da questa esigenza per creare anche uno spazio che sia di cura, di ascolto, quindi partire dalla violenza subita per cura reciproca e creare un nuovo metodo, una nuova piattaforma, una nuova cornice comune, direi.
Io, se posso, due cosine le aggiungerei, nel senso che poi Ha ragione Vitto nel dire che queste cose hanno, queste due tracce hanno seguito dei binari separati negli ultimi anni. Non sono tanto decenni, secondo me sono più anni proprio. Cioè, secondo me c'è anche un momento abbastanza ben individuabile nel momento in cui si è rotto il meccanismo e si è rotto per delle responsabilità politiche che dobbiamo indicare, perché se no, secondo me, poi non è chiaro. A chi ci ascolta, che cosa è successo? Cioè, il momento di rottura vero si è verificato nel momento in cui c'era la discussione sul DDL Cirinnà, cosiddetto, quello sulle unioni civili, che ha comportato anche lo stralcio della stepchild adoption, no? Insomma, tutto quel. È lì che il meccanismo si è infranto, perché è stato anche la prima volta nei decenni scorsi, di esistenza anche del movimento LGBTQIA+ italiano, sia nella sua forma più istituzionale, sia nella sua forma più movimentista, cioè, è stato la prima volta che una legge è stata presentata in Parlamento sui nostri corpi e sulle nostre vite in maniera del tutto indipendente anche dall'associazionismo nazionale, Arcigay compresa, e che un disegno di legge è stato calato obtorto collo da dei faccendieri di un demimonde disgustoso che sta tra il partito e le associazioni senza stare in nessuna delle due parti, è calato giù per la gola anche all'associazionismo nazionale. La prima volta è andata, non dico bene, ma poteva andare pure peggio, nel senso che potevamo anche non avere una legge nemmeno sulle unioni civili. In un momento in cui in tutto il mondo occidentale ormai la maggior parte dei paesi si è dotata di una legge sul matrimonio egualitario, no? Cioè, avere una legge che a malapena tutela le coppie e non tutela nemmeno l'adozione del figlio del partner come diritto, insomma, cioè, anche per l'associazionismo istituzionale è una prospettiva veramente povera, no? Il meccanismo si è replicato esattamente identico nel momento in cui si è proposto il DDL Zan. C'era il margine per chiedere di più del DDL Zan fin da subito a luglio 2020, nel momento in cui era saltata fuori la campagna di Dà Voce al Rispetto, che era esattamente la replica del meccanismo che si era verificato nel dibattito sulla legge Cirinnà. Stavolta c'è qualcosa che è andato veramente molto storto, e intanto perché il disegno di legge era, cioè quello depositato da Zan, era veramente ancora più povero rispetto a quello depositato da Cirinnà, tant'è che in realtà il disegno di legge che poi è stato discusso era una collazione tra quello presentato da Zan, delle aggiunte o un disegno di legge separato, presentato da Laura Boldrini e un terzo disegno di legge che era di una parlamentare dei 5 Stelle che in questo momento non ricordo. La parte più interessante era quella scritta dalla Boldrini ed era quella sul finanziamento di un progetto nazionale per i centri antiviolenza LGBTQIA+, che è stata la prima a essere stralciata con uno storno di quel finanziamento che è stato poi messo a bando con l'UNAR, per fortuna con una distribuzione tutto sommato equa su tutto il territorio nazionale, però naturalmente un conto è un progetto incardinato su un progetto di legge e un conto è, come dire, un bando UNAR. Questa cosa sta consentendo a entrambe le parti di poter aspirare veramente a molto più, non solo di Zan, ma anche di quello che abbiamo fatto nello scorso decennio e in particolare negli ultimi 5-6 anni. Ecco, secondo me questa cosa qua è un po' l'obiettivo che ci dobbiamo portare, è un'altra tappa di un movimento che già esiste, che si darà delle altre scadenze di mobilitazione, nel quale comunque presenteremo ovviamente tra di noi, cioè ci diremo cosa non va e cosa va e che cosa vogliamo e cosa non vogliamo e che obiettivi ci diamo a breve termine, ma soprattutto è una tappa di mobilitazione, che in questo momento prevede una discussione, una riorganizzazione, ma che, all'anno nuovo si pone l'obiettivo di rilanciare prima di tutto.
Grazie mille, non so se ci sono altro che vogliono aggiungere qualcosa, altrimenti ci concediamo anche qui un altro stacco musicale e poi ci lanciamo sulla presentazione degli stati generali.
Valentina, yo puedo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. A someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Allora, ritorniamo in studio. Ricordiamo che siamo qui con Babs di Rivolta Pride, con Luca dei Conigli Bianchi, con Enrico del Palermo Pride, con Vitto di Checkpoint Milano, per parlare appunto di questa assemblea nazionale che è stata lanciata dal movimento che si è costituito appunto intorno al Molto Più di Zan in questi mesi, e che parte proprio da questa rabbia anche molto forte, no? Per questa violenza che c'è stata. Questo lo dice proprio l'appello, no? di convocazione di questa assemblea, no? Quel vergognoso affossamento, ricordiamo gli applausi, no? in Senato quando c'è stato questo blitz proprio, no? del voto segreto, che ha veramente fatto partire tantissimo la rabbia della comunità, ma non solo della comunità queer, direi più in generale anche di tutto il movimento transfemminista, che ha appunto sostenuto questo, e che appunto incarna anche una parte di questo percorso. Ecco, viene lanciata questa assemblea. Innanzitutto il nome, come nasce questo nome, perché questo nome, e qual è il percorso di costruzione. Babs, do a te il microfono, va bene?
Vai. Sì, dai, perché è uno dei miei nomi preferiti, questo Stati Genderali. Perché Genderali? No? Vabbè, ovviamente parte tutto dagli Stati Generali, dove appunto gli obiettivi un po' li abbiamo già snocciolati, però sono proprio una mobilitazione vera e propria, ma nella forma di una grande assemblea che vuole dare il via a delle riflessioni, delle strategie e anche ad ulteriori mobilitazioni magari appunto più di piazza. Gender, beh, sappiamo che siamo appunto sotto lo scacco di questa fantomatica teoria gender inventata dai cattofascisti per in qualche modo contrastare qualsiasi tipo di intervento, ecco, in particolare a partire dagli interventi che si fanno sulla parità di genere nella scuola, nella formazione, ma che appunto ormai ha un effetto estremo, ecco, nella cultura mainstream, no? Noi, è un pezzo che ci diciamo chi ha paura del gender, no? E a volte spesso rispondiamo il gender siamo noi, e quindi... E quindi è giusto che in qualche modo abbiate paura, perché effettivamente siamo molto arrabbiati. Quindi direi che questo, un'altra ragione è la seguente, cioè questo lo dico da persona trans e non binaria, abbiamo denunciato come lo stralcio di DL Zan in qualche modo riguardasse proprio la questione dell'identità di genere, quella che è stata più... osteggiata, ecco, oltre alla questione scuola e formazione, ovviamente. E quindi fondamentale, prioritario è rimettere questo concetto al centro, questo concetto di genere, e soprattutto nella sua nel significato dell'autodeterminazione di genere, tant'è che uno dei tavoli proposti si chiamerà proprio Laboratorio per l'autodeterminazione di genere, dove, quindi comincio già magari anche a introdurre quali saranno i contenuti, dove si discuterà quello che abbiamo già detto in tantissime piazze, cioè il nostro bisogno di superare la legge 164 dell'82 nella direzione del consenso informato, per permettere che la transizione di genere, il cambio dei documenti, eccetera, eccetera, sia finalmente un diritto e non sia invece un percorso patologizzante e intriso di violenza istituzionale e violenza medica e psichiatrica. Quindi, insomma, questo io ovviamente per una questione anche identitaria, per quanto io faccia poi politiche post-identitarie, però è anche una delle ragioni per cui si chiama stati generali. Ovviamente questo tema sarà affrontato in un laboratorio specifico, ma poi sarà anche rivisto alla luce dei risultati, delle strategie, delle elaborazioni degli altri tavoli che si vedranno agli stati generali, perché è assolutamente fondamentale, sarà un grande momento di assemblea plenaria in cui cercheremo di mettere insieme, no, le questioni emerse nei singoli gruppi di discussione.
Ecco, giustamente Babs, facevi riferimento ai tavoli, perché la stessa pratica di questa assemblea io credo sia molto interessante dal punto di vista sia della costruzione, del percorso di costruzione, che è un percorso molto aperto. Poi magari daremo anche proprio delle indicazioni a chi ci sta ascoltando, per appunto sapere come poter intervenire non solo l'11 e il 12 partecipando alle assemblee, ma anche a questo processo di costruzione che è già in atto e che è un processo aperto. E tu giustamente ricordavi il fatto che appunto la prima giornata sarà caratterizzata da questi tavoli, no, di discussione. A me la parola tavoli non piace molto, mi piace più la parola laboratorie. E da queste laboratorie di discussione che vorrei appunto ricordare, perché appunto ci sarà appunto lo spazio per tutto il tema dell'educazione, scuole, università e formazione, che sappiamo quanto importante è rispetto appunto ai cambiamenti culturali necessari, ma anche rispetto alla condivisione di quei saperi che il movimento ha elaborato e che ci sono e che non hanno bisogno di esperti o di persone fuori da questo movimento per poter essere raccontati e per poter mettersi in dialogo. Il laboratorio di autodeterminazione di genere che ricordavi appunto tu adesso, ci sarà anche un punto su genitorialità, famiglie e giustizia riproduttiva, quindi assumendo anche questo aspetto assolutamente importante. Ci sarà anche un tavolo disabilità e neurodivergenze, lavoro, welfare, reddito e migrazioni interne, poi magari si potrà anche approfondire questo, questo tavolo, HIV e percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Rispetto al tavolo su HIV e STIs c'è qui con noi Luca, e chiederei appunto a lui dei Conigli Bianchi di raccontarci un po' il percorso di costruzione di questo tavolo.
Grazie. Il percorso, che è totalmente ancora in corso, insomma, di costruzione del tavolo, diciamo che appunto ha come ambizione primaria in primis lo scambio di competenze fra i saperi appunto delle associazioni e quelli del movimento a cui facevi riferimento un attimo fa. A proposito di leggi cadute dall'alto, in Italia in questo momento siamo di fronte a un problema molto similare sull'HIV, nel senso che è stata proposta una nuova legge 135, e una nuova legge che cambia la 135 del 90, insomma, senza minimamente aver ascoltato le associazioni e nemmeno gli scienziati, nemmeno i medici, cioè nel senso è una cosa estremamente problematica, in cui ci sono stati dei passaggi poco trasparenti con le case farmaceutiche, con la regina delle case farmaceutiche, in questo caso dell'HIV, che è Gilead. Si sta parlando molto di questa cosa nel mondo delle associazioni, e quello che sta per succedere è abbastanza grave e è abbastanza indignante, quindi sicuramente anche il movimento dovrà prendere parola sul fatto che di base stanno cambiando la legge senza fare nessun tipo di innovazione sistematica, no? E in questo momento siamo in una situazione in cui abbiamo in Italia un problema sulla raccolta dati, c'è un problema enorme a livello di finanziamenti, perché essenzialmente tutto il costo dei test è scaricato sulle associazioni, che se lo devono in qualche modo autofinanziare o finanziare nei modi in cui hanno imparato a farlo in questi anni, e non c'è appunto dialogo con le istituzioni, non c'è assolutamente intenzione di fare un lavoro, di accollarsi la responsabilità di un lavoro culturale sullo stigma, e quindi non c'è stata in Italia una campagna di diffusione nazionale sul fatto che le persone che vivono un HIV non trasmettono il virus, non c'è un impegno minimo a implementare la PrEP. C'è stato un sit-in ieri di fronte al Ministero della Salute, che è stato appunto proposto da PrEP in Italia e Plus Roma, ma a cui abbiamo risposto tutti e tutte e tutto immediatamente. C'era il diluvio universale, ma bene o male c'erano tutte le associazioni d'Italia. E quindi, insomma, ci sono tanti fronti caldi, e sicuramente poi c'è sempre il solito fronte, che è quello che personalmente, ma a tutte le Coniglie Bianche pure, indigna sempre, che è questo incanto con cui chiudiamo ogni discussione del 1° dicembre sull'HIV, che è quello del bisognerebbe fare tanta informazione nelle scuole. Ecco, io penso che questa cosa nell'agenda del movimento ci debba finire, perché ce l'hanno in tutta Europa, non ce l'abbiamo noi in Italia, però a un certo punto qualcuno dovrà essere ritenuto responsabile di questa cosa, e si dovrà, cioè, e questa cosa andrà chiesta. Non è che la possiamo continuare a sospirare come una confessione al giornalista di turno che ti intervista, così le coscienze di tutti e tutto sono sollevate. Cioè, abbiamo un problema drammatico, è evidente che quello dovrebbe essere un punto chiave, no? Per cambiare le cose alla radice, fra virgolette. E poi nulla, no, vabbè, insomma, non so, forse anche Vittorio può integrare un po', ci sono tante cose da dire su questo tavolo HIV, vediamo un attimo.
Io volevo integrare qualcosa, solo, diciamo, sull'idea che, discutendo in sede di preparazione del tavolo, ci è venuta di, visto che comunque ci sarà, diciamo, un ampio arco di soggettività e di esperienze politiche lì presenti, anche di persone di Froce e via dicendo, cioè vorrei ricordarci che c'è bisogno anche all'interno della stessa comunità di lavorare sullo stigma. Anche all'interno della stessa comunità sono poche, io prendo parola anche come persona siero coinvolta, in questo caso chiarisco subito disclosure, ma so che c'è bisogno di lavorare sullo stigma anche all'interno della comunità e che quindi c'è bisogno di creare degli spazi di cura che consentano di fare coming out come persone siero positive, se non anche per chi lo voglia esporsi anche come tali nell'attivismo. Io che vengo da un'esperienza politica abbastanza lunga, ma del transfemminista queer, ma che collaboro con realtà che fanno che si occupano di HIV, so che le persone che si espongono sul tema si contano sulle dita di due mani in Italia. Quindi l'idea che ci è venuta è di fare anche un momento che non sia soltanto di elaborazione e analisi vertenziale, ma laboratoriale, di workshop che stiamo ancora costruendo, proprio per creare, far sì che questo spazio di stati generali sia anche uno spazio di cura, tutto in generale, e quindi anche lo sarà, lo deve esserlo per tutto e tutto, e quindi anche sul tema HIV.
Grazie Luca, grazie Vitto. Passerei adesso la parola a Gulla sul tavolo lavoro welfare.
Allora, secondo me c'è un filo conduttore di quello che si sta dicendo, cioè è molto bello anche che a parlarne oggi siamo, cioè partiamo soprattutto dalla prospettiva su HIV, IST, eccetera. Si è parlato della laboratoria per l'autodeterminazione di genere, che anche lì cerca di intervenire su una questione che è sanitaria, tutto sommato, no? È come ci approcciamo al servizio sanitario in termini di benessere, oltre che in termini di intervento legislativo, no? E il filo conduttore di queste cose qua, considerato che abbiamo toccato anche la questione educazione, parlando di entrambi i tavoli, educazione, scuola, eccetera, eccetera, il filo conduttore è chiaramente il pubblico, cioè come ci riappropriamo anche del servizio pubblico in termini anche di banalmente segnale di avanzamento anche, cioè, sia dei rapporti di forza nostri, sia come coscienza collettiva e come stimolo a avere dei movimenti di massa sempre più radicali per raggiungere degli obiettivi che non sono semplicemente di riforma, no? In questo, secondo me, il tavolo lavoro, welfare e migrazioni interne è abbastanza cruciale per almeno due motivi. Il primo è che gli avanzamenti sul piano della riappropriazione del servizio pubblico e sulla pubblicizzazione dei servizi, quindi la sottrazione al capitale anche, è nel tentativo di andare il più possibile in una direzione di una collettivizzazione, no? Della nostra società, che naturalmente non è realizzabile sotto questo sistema, ma attraverso un processo rivoluzionario sì. È chiaro che poi il nodo del lavoro rimane sempre quello che consente, garantisce sempre il rapporto di forza, che è quello su cui si esercita sempre quella come dire, quel grimaldello che è in grado di volta in volta di aprire delle strade per spezzare le catene del sistema. In un'ottica che secondo me è quella che, cioè, non è un caso che parliamo sempre di lavoro e welfare, no? Sono sempre due questioni collegate. Secondo me una delle cose che potrà essere interessante di questo tavolo lavoro, welfare e migrazioni interne, oltre a questo, è dall'altro lato invece l'aver messo insieme a queste questioni la questione meridionale, quindi tornando anche, come dire, anche a una lettura che forse in questo paese era un po' mancata, no? La lettura delle due Italie, dell'Italia a due velocità, della questione meridionale come questione di classe, della distribuzione ineguale delle strutture produttive e delle migrazioni dovute soprattutto al lavoro, ma noi diremmo anche al lavoro e al genere e all'orientamento sessuale, che spesso si intersecano, tant'è che poi tra gli spunti che abbiamo provato a iniziare a mandarci, una delle questioni è come il nostro genere e orientamento sessuale ha influito sulla nostra condizione o di occupazione, sul tipo di occupazione o sulla nostra disoccupazione. E tornando anche a fare un po' un lavoro che anni fa facevamo con suo movimento nazionale, anche si era iniziato a fare questo percorso meritoriamente con alla testa come al solito smascheramenti, e che però si era un po' interrotto e che secondo me bisogna assolutamente recuperare. e bisogna assolutamente recuperare nei termini in cui noi abbiamo bisogno di capire, tra virgolette, come viene messo al lavoro il genere, però secondo me facendo anche uno scarto rispetto a qualche anno fa, perché qualche anno fa ci concentravamo molto su come viene messo il genere al lavoro in maniera diretta, con tutta una serie di operazioni da parte della disciplina di fabbrica, diremmo, o della disciplina manageriale interna alle aziende, che ci impone di metterci il rossetto, oppure, e che in realtà è semplice, cioè va letta veramente per quello che è, cioè come una forma di disciplina e come una forma di canalizzazione privilegiata di alcuni generi e orientamenti sessuali verso alcuni tipi di lavoro e di altri generi e orientamenti sessuali verso altri tipi di lavoro, che è la solita vecchia storia della distribuzione del lavoro di cura il più possibile verso tutto ciò che non è maschile, cisgenere ed eterosessuale, e invece dei lavori più, tra virgolette, gestionali, amministrativi e di potere verso quell'altro genere, mantenendo le gerarchie esistenti e mantenendole anche sui piani alti della scala sociale, in maniera tale che anche nel basso si possa continuare a utilizzare, come dire, il lavoro domestico non riconosciuto come base per la riproduzione sociale, che però è da un lato è sottratta al capitale come diciamo come lavoro gratuito non riconosciuto e non retribuito, e dall'altro lato però il capitale tenta anche di riprenderla nella forma spesso di un salariato di ritorno, che si sta vedendo molto bene per esempio in una dimensione post pandemica, no? C'è una crescita grossa dei lavori di cura e dei lavori nei servizi nell'ultimo anno, non è egemone naturalmente perché non è il cambiamento più radicale, siamo sempre comunque un paese nel quale 17 milioni circa, mi sembra, siano 15 milioni sono i contratti a tempo indeterminato, più o meno siamo sui 3 milioni di contratti precari, e più o meno sono questi i numeri anche post pandemia. Di questi contratti precari la maggior parte sono contratti relativi alla cura, e questo secondo me in qualche maniera ci riguarda, così come ci riguarda il fatto che ci sia un'azienda come Alitalia che è in sciopero e che come dire, come tutte le compagnie aeree, anche un po' per, diciamo, per struttura sociologica dell'esperienza LGBTQIA+ e in particolare dell'esperienza gay, tende ad attrarre moltissime persone gay, per esempio nel personale di volo, negli steward, eccetera eccetera. Questa è una delle cose tradizionali che sono sempre successe, così come la presenza gay nel mondo della moda, eccetera eccetera. Ecco, allora, di tutte queste cose forse bisogna iniziare a parlarne, e bisogna riniziare a parlarne anche per cercare di capire che i nostri diritti non finiscono al confine della legge Zan, e per quello che vogliamo molto di più, anche perché il nostro sguardo va molto oltre la nostra stessa condizione, uno sguardo che ci può portare a reinserirci nel movimento di classe e reiniziare anche a fare nostre alcune parole d'ordine del movimento di classe. Per esempio, la battaglia sulle 8 ore di lavoro, sulla riduzione dell'orario lavorativo, sarà una battaglia frocia che così io posso avere più tempo libero per scopare?
Grazie, e con quest'ultima frase ci prepariamo al prossimo brano musicale, che ce lo meritiamo, grazie.
Mis mensajes controlaba, decía que lo hacía porque a mí me amaba. Yo que me sentía tan enamorada, no me percataba de que ya estaba encerrada. Cuando me pidió que me casara, acepté encantada, pero creo que era el miedo de sentirme abandonada. Poco a poco me fui acostumbrando, los golpes eran tanto, los insultos a diario. Llegué a pensar que todo esto era culpa mía, si yo fuera perfecta esto no sucedería. Llora sangre, mi cuerpo llora sangre, en mi propio hogar de paz no encuentro un instante. Tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante, si esto es amor, ¿por qué se siente tan punzante?
todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero contar mi historia, no quiero ser una cifra. Hay tantas mujeres asesinadas por sus parejas, por sus novios y nadie hace nada. Hay tanta gente que nos echa la culpa y sin embargo tanta denuncia que nadie escucha. En esta lucha no queremos ni una mujer menos. Sal del encierro, rompe el silencio, en contra el amor que está dentro de tu pecho, en contra la guerrera que defenderá tu cuerpo, porque estos ojos son
Riprendiamo questa nostra presentazione degli stati generali che si terranno l'11 e il 12 qui a Roma, e proporrei a Babs di riassumerci quale sarà l'organizzazione, quindi dei tavoli, delle laboratorie, insomma, che ci saranno in queste giornate. Poi faremo una sintesi finale con Vitto, che ci racconterà anche, e racconterà a chi ci sta ascoltando, come poter partecipare a questo percorso.
Sì, per completezza aggiungo, appunto, sono stati nominati, però insomma possiamo dedicare un minuto almeno ad ogni tavolo. Ovviamente c'è il tavolo sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza, fondamentale, anche perché come sappiamo sono stati anche nominati i fondi UNAR. C'è stata una distribuzione e ce ne sarà una seconda. Sicuramente va messa a tema che cos'è un percorso di fuoriuscita dalla violenza per le persone LGBTQIA+, e con tutte le loro differenze, e con disabilità, con neurodivergenza, eccetera, anche perché fino ad ora, appunto, noi sappiamo che siamo stati completamente esclusi da qualsiasi tipo di possibilità, appunto, di accedere a questo tipo di percorso. Ci sarà sicuramente anche molta attenzione alla questione minori, perché come sappiamo è da sempre un'emergenza, ci mettiamola così, ma appunto non ci sono risposte dal punto di vista istituzionale, cioè le uniche risposte che esistono sono l'affidamento ai servizi sociali e comunque di solito con l'obiettivo di reintegrare nella famiglia abusante. Quindi insomma è il caso di rimettere in discussione, anche di mettere dei paletti e di strategizzare anche dal punto di vista legislativo. Lavoro, welfare, reddito e migrazioni interne, ce l'ho raccontato benissimo la Gulla, HIV/AIDS, grazie ai conigli bianchi. Ci sarà un tavolo sulla comunicazione e rappresentazione sui media, che ci sembra molto molto fondamentale, soprattutto perché abbiamo visto proprio durante la discussione del DDL Zan un acuirsi della violenza da parte del dibattito pubblico, tutto riportato male nella stampa mainstream e nei media, e che ha purtroppo causato, almeno stando alle analisi che abbiamo fatto collettivamente, anche un acuirsi della violenza in strada, nel senso che sembra quasi che le persone si sentano più legittimate dopo questo pessimo dibattito che ci è stato calato addosso a in qualche modo esprimere la propria violenza omolesbo-bitransfobica. È un tavolo che però vuole anche fare un passo verso, ecco, i media, nel senso che si cercherà davvero di trovare delle strategie per poter prendere parola, poter parlare a partire da noi. emigrazioni esterne e contesti internazionali. Questo sicuramente è fondamentale perché, come sappiamo, quello che accade in Italia non è scollegato da quello che sta accadendo nel resto del mondo. Ecco, e quindi la dimensione transnazionale è fondamentale da tenere sott'occhio, quello che accade in Polonia, quello che accade in Ungheria, che adesso per nominare due dei paesi a noi più vicini e due dei paesi più alleati alle destre reazionarie del nostro paese, con le quali le destre reazionarie del nostro paese si organizzano tra l'altro proprio per implementare testi di legge o strategie per contrastare ogni possibilità di avanzamento da un punto di vista del benessere di tutte e tutto, ecco, direi così. Sappiamo appunto che il piano dei fascisti non è da indovinare, è la nazione bianca ed eterosessuale, e penso che questo slogan possa già definire un punto di partenza, ecco, per questo tavolo, che si andrà anche a concentrare ovviamente sulla questione dei servizi, per esempio ai rifugiati LGBTQIA+, cioè che cos'è l'accoglienza, come la migrazione viene intesa quando le persone interessate sono appunto lesbiche, gay, trans, eccetera. Il laboratorio di autodeterminazione di genere l'abbiamo brevemente descritto, posso comunque già anticipare che DEPAT, che è una rete informale di associazioni e collettivi, attivisti e attivistu, sta già lavorando a un modello vero e proprio di consenso informato, e sicuramente, aggiungo anche qua, ci sarà un'analisi di quelle leggi sull'autodeterminazione di genere che esistono in altri paesi come l'Uruguay, l'Argentina, Malta, adesso per citarne alcune. Genitorialità, famiglia, diritti riproduttivi e non riproduttivi, o giustizia riproduttiva, insomma come la vogliamo chiamare, sarà appunto concentrata sulle questioni che anche la Gulla ci ha prima descritto sul livello storico, no, della nascita di questo movimento, e quindi a partire da quella legge Cirinnà che ha mozzato cioè i diritti delle famiglie LGBTQIA+, ma anche in questo caso l'accesso alla salute, ecco, perché quando parliamo di diritti riproduttivi e non riproduttivi sappiamo che abbiamo a che fare anche con questo, e quindi la questione dell'aborto, la questione dell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, eccetera. Il tavolo disabilità e neurodivergenze è probabilmente il tavolo più intersezionale, ecco, di questa, almeno così ne abbiamo parlato, nel senso che necessariamente attraverserà un po' tutti i temi degli altri tavoli, e sarà fondamentale poi un momento, no, di confronto e riscontro per andare ad integrare le elaborazioni. È organizzato da attivisti e attivistu LGBT con disabilità che già sono impegnate e impegnato nelle associazioni, nei collettivi, e che denunciano da tempo in particolar modo la violenza istituzionale, perché sui corpi con disabilità purtroppo l'infantilizzazione, faccio un esempio, no, o sui corpi o sulle persone con neurodivergenza, l'infantilizzazione è sempre dietro l'angolo nei momenti della denuncia di una violenza o quando si deve accedere a un servizio. Ci sono anche delle questioni economiche in ballo, penso adesso alla questa novità, no, dell'INPS che ha tagliato l'assegno di invalidità a chiunque abbia un reddito qualsiasi, ecco, indipendentemente dall'ammontare di questo reddito durante l'anno. Educazione, formazione, scuole e università, ovviamente altrettanto prioritario, ne abbiamo già, è già emerso, no, anche dalla descrizione degli altri tavoli, che si tratta, la questione dell'educazione è centrale, ecco, e noi stiamo vivendo, soprattutto dopo due anni di didattica a distanza, una situazione emergenziale nelle scuole, perché si fa sempre più fatica ad entrare con progetti che riguardino i diritti delle persone LGBTQIA+, anche a causa della polarizzazione del dibattito pubblico che si è data sempre con appunto la questione del DDL Zan, ma ci sono anche una serie di emergenze proprio rispetto alla salute mentale. C'è una discussione che va avanti da anni e che riguarda proprio la riforma dei curricula, no? E quindi non solo come entrare con progetti mirati nelle scuole, ma come proprio riformare l'educazione e la formazione. Io ho finito, cercato di essere velocissimo, parlando velocissimo, e Vitto magari ci dice qualcosa di più sulle giornate.
Posso aggiungere una cosina prima di Vitto? C'era una cosa che mi ero scordato di dire poco fa. Da un lato c'è una motivazione, diciamo, soggettiva di interesse nostro come parte sociale di fare una battaglia sul pubblico, e dall'altro lato però Babs ricordava che c'è un programma dei fascisti e dei reazionari e dei neofascisti a livello internazionale, cioè c'è un'internazionale reazionaria che si sta muovendo e che, fra le altre caratteristiche, oltre alla supremazia bianca eterosessuale cisgenere, ha anche di fatto delle prospettive di privatizzazione, cioè che la battaglia che portano avanti sulla scuola sia tendenzialmente non solo tenere fuori il genere nelle scuole, ma anche una prospettiva tendenzialmente autoeducativa, cioè c'è un'esaltazione continua anche dell'educazione in casa, eccetera. Sull'educazione sessuale i genitori devono essere quelli che educano e non la scuola. Sulla salute ma io mi voglio curare da solo, eccetera eccetera. Cioè, sono tutte tendenze che si sono di fatto affermate negli scorsi anni, che hanno, diciamo, ridirottato un discorso che in teoria doveva venire anche in parte da aree libertarie e che è stato completamente ricooptato dentro una dimensione di Dio, patria, famiglia, proprio così, e una dimensione anche molto corporativa, no? Nella quale lo Stato deve esserci per fare il minimo necessario in maniera tale che l'impresa privata, possibilmente piccola, come in questo paese, fra l'altro cioè questo paese è strutturato moltissimo intorno alla piccola e media impresa, no? Quindi l'impresa privata, possibilmente piccola, si deve fare i cazzi suoi, lo Stato deve intervenire il minimo necessario e comunque tu non ti azzardare a toccare i miei bambini, l'unico che li può toccare è il prete del paese di 1000 abitanti, nel quale la colonna sonora è di Max Spezzali, mentre un padroncino di piccola e media impresa sfrutta mio figlio e io lo mando a calcio in culo a lavorare nella fabbrichetta. Questa è la prospettiva dei reazionari in Italia e in linea di massima anche a livello internazionale. A maggior ragione è molto importante il fatto che torniamo sul pubblico. Poi Vitto mi diceva di concludere con Fasci Merda, però io non ero sicuro di volerlo.
Fasci Merda, lo dico io. E apro la sintesi della due giorni con questa esclamazione, e diciamo ci sarà all'inizio una plenaria presso la facoltà di psicologia della Sapienza a Roma sabato mattina, in cui viene presentato il processo nel suo complesso e la strutturazione per tavoli, quindi ci si dà diciamo una organizzazione rapida per dividersi in tavoli sabato pomeriggio, e probabilmente ci sarà un turno di tavoli anche la domenica mattina, questo per consentire la massima distensione, evitare, perché chiaramente tavoli così partecipati e complessi in due ore diventano veramente faticosi. Quindi questa sarà l'idea, sarà di farli di tre ore, i tavoli di tre ore, e poi ci sarà un'ulteriore plenaria in cui ci sarà una discussione generale a partire dalle restituzioni del lavoro fatto durante i tavoli, con un lavoro di formazione del consenso su una cornice tematica e, perché no, anche un'eventuale proposta mobilitativa. Per partecipare occorre iscriversi con il form che girerà insieme al link a questo podcast, e per essere iscritto alla mailing list occorre scrivere all'email che allo stesso modo girerà insieme al podcast.
Vitto, email che puoi anche lanciare qui adesso in modo che chi ci ascolta lo sappia.
Sì, allora l'email di contatto è moltopiudizan@gmail.com senza l'accento sulla U.
Sta per partire un crowdfunding perché ovviamente le lotte, le mobilitazioni hanno bisogno di finanziamenti. A brevissimo sulle pagine Instagram, Facebook degli Stati Generali ci saranno delle indicazioni per le donazioni, sono molto importanti perché sappiamo che c'è grossa crisi sia nelle reti, nei collettivi, ma anche nelle associazioni. Non abbiamo avuto modo di fare autofinanziamenti e insomma sarà abbastanza difficile. Stiamo cercando di organizzare anche i trasporti e almeno vogliamo riuscire ad abbassare i costi per le persone che vorranno partecipare. Quindi, insomma, stay tuned, perché bisogna sganciare qualche urino.
Io ringrazio Babs per aver partecipato a questa puntata, Luca, Enrico, Vitto. Credo che abbiamo dato una buona cornice di presentazione a quella che sarà l'assemblea. Invitiamo le persone che ci ascoltano a leggere poi nel podcast, appunto, ritrovare poi tutti i link per poter seguire sui social l'assemblea. Vi invitiamo a partecipare a questo momento molto importante per il movimento, e a partecipare anche nella costruzione e nel sostegno attraverso il crowdfunding. Grazie mille e arrivederci al prossimo weekend, a questo punto a Roma, nella facoltà di psicologia della Sapienza. Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao, grazie.
A fra poco.
Transfeminonda @radiosonar.it.